Care amiche, cari amici, nuovamente qui con un altro episodio, sempre siamo nella terza stagione del nostro podcast Storia dell'Arma dei Carabinieri. Continuate a seguire il nostro profilo attraverso i link in bio, scegliete quello che preferite, la community su Telegram o il nostro profilo su Instagram, o suggerite qualche cosa che vi interessa che potremo poi approfondire successivamente attraverso i nostri contatti. Vi aspettiamo senza ombra di dubbio. Storia dei Carabinieri è un progetto di comunicazione della storia, delle vicende dei militari dell'Arma dei Carabinieri, ideato e prodotto da Flavio Carbone. Con questo episodio affrontiamo un argomento, diciamo, di fine fase storica. Oggi ci concentriamo sulla fine della Grande Guerra e sull'ascito, dei Carabinieri, dopo aver trattato nello scorso episodio la banda dell'arma. Vi ricordo, siamo episodio 48. L'arma partecipò attivamente alla difficile manovra di arretramento seguita allo sfondamento delle linee italiane a Caporetto il 24 ottobre 17. Va ricordato come i combattimenti di retroguardia videro i militari dell'arma combattere fianco a fianco ai soldati nella difesa del paese. I carabinieri, mobilitati e non, si rivelarono essenziali anche nel riportare ordine nei reparti che retrocedevano confusamente, nel tenere sgombre le vie di comunicazione, nel prestare soccorso alla popolazione in fuga. La capacità dell'esercito di contenere l'azione nemica, restando gli austro-ungarici sulla linea del Piave, permise di riorganizzare e riportare al fronte numerose unità, le stesse che si distinsero l'anno successivo dapprima nella battaglia del Sostizio e quindi nello sfondamento nella conquista di Vittorio Veneto. La successiva tenuta del Piave, le operazioni contro le teste di ponte nemiche, le azioni degli Arditi, riuscirono a garantire quella solidità morale tanto necessaria in quei giorni. Il ruolo dei carabinieri continuava ad essere quello di sempre, forza dell'ordine al servizio del paese in mezzo ai suoi cittadini, nella trincea, nella strada, secondo le parole di D'Annunzio. L'armistizio, che rappresentò la resa incondizionata da parte dell'ormai antico nemico, fu firmato alle 15 del 3 novembre 18 a Villa Giusti alle porte di Padova. Naturalmente la firma dell'armistizio non significò la fine dell'attività dell'arma, nuovi compiti si sommarono a quelli preesistenti. Per esempio, le unità dell'esercito progressivamente fecero ritorno alle proprie sedi di mobilitazione per procedere quindi alle operazioni di congedamento dei militari. I carabinieri furono comunque interessati dai servizi di polizia militare, di scorta e di vigilanza lungo le principali arterie di comunicazione e a bordo dei treni e delle tradotte che dal fronte si muovevano verso il paese. Inoltre, i militari dell'arma dovettero provvedere immediatamente a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica nelle aree che erano passate sotto il controllo italiano, nei territori di nuova occupazione come in Austria, oltre che nelle cosiddette nuove province. Gradualmente i profughi delle zone invase dal nemico poterono rientrare in possesso dei loro beni o comunque ritornare ai paesi d'origine. Vi fu necessità poi di segnalare costantemente agli organi preposti l'incredibile numero di bombe inesplose che continuarono a mietere vittime ben oltre la fine del conflitto. Ancora, i carabinieri rimasero a vigilare sui beni di proprietà dell'amministrazione militare e a investigare sulla loro sottrazione, recuperando costantemente ingenti quantità di equipaggiamenti che a vario titolo era stato asportato. I trasporti ferroviari carichi di mercanzie in transito per e dal fronte divennero le prede più ambite di bande di malfattori armati che nel paese assaltavano i treni in corsa e contro i quali i carabinieri impegnarono parecchie risorse. Secondo alcuni dati che meriterebbero ulteriori verifiche, si può affermare che alla fine della guerra nell'arma circa 19.500 sottufficiali carabinieri e 500 ufficiali vissero l'esperienza della vita di trincea al fianco dei colleghi delle altre armi dell'esercito. Come è stato ricordato altrove, sin dal 1917 una nuova figura professionale, diciamo così, fu inserita tra le schiere dell'arma, il carabiniere ausiliario. Tale nuovo arruolato contribuì non poco a riempire i grandi vuoti organici che si erano creati principalmente nella cosiddetta arma territoriale, depauperata di uomini per necessità del fronte, secondo le continue richieste di personale con cui il comando supremo investiva il comando generale dell'arma. Il reclutamento degli ausiliari dalla truppa d'esercito con esperienze belliche e titoli di servizio, ferite in servizio, eventuali medaglie a valore, encomi, ebbe un importante impatto sul servizio in generale. Tra le conseguenze dell'impegno bellico vi furono anche alcune nuove necessità operative che portarono alla costituzione di comandi dell'arma. Già con decreto legge luogotenenziale numero 1314 del 5 ottobre 1916 fu modificato l'ordinamento dell'arma, l'organizzazione che così fu strutturata su un comando generale, 14 legioni territoriali, una legione allievi, una scuola allievi ufficiali e una scuola allievi sottufficiali, che poi in realtà fu costituita effettivamente nel 1920. E così fu anche riorganizzata la circoscrizione amministrativa e furono istituite in questo caso le regioni di Catanzaro, Genova e Messina e alcune divisioni, ovvero sia comandi provinciali, come quello di Ascoli Piceno, Bologna Esterna, Firenze Esterna e via dicendo. Inoltre, con decreto luogotenenziale del 26 aprile 17, numero 747, fu inserito un nuovo livello gerarchico tra la legione e il comando generale, con una funzione di raccordo, cioè furono costituiti 5 comandi di gruppo di legioni retti da brigadieri generali, cioè grado poi mutato in generale di brigata, che comprendevano ciascuna 3 legioni, e quindi questi nuovi comandi furono diciamo così allocati a Milano, Bologna, Roma, Napoli e poi Palermo. Questi interventi normativi poi furono confermati da testi successivi sin dal 1919. Un'ultima considerazione riguarda poi il ruolo del comandante generale in secondo. La carica fu introdotta proprio durante la guerra con uno scopo ben preciso. Tenuto conto che il comandante generale della fronte come comandante di grande unità era indispensabile avere un ufficiale in possesso di tutti i titoli e della necessaria autorità per poter dirigere l'arma dei carabinieri per la parte forse più delicata, quella che riguardava le funzioni di forza dell'ordine e che non era sottoposta a disposizione del comando supremo. Il comando generale doveva sovrintendere anche alle operazioni di mobilitazione delle parti dell'arma di quegli anni e proprio l'istituzione dell'ufficio ordinamento nato proprio per esigenze di mobilitazione. Così il comandante in secondo ebbe un ruolo di primo piano, riuscendo nella non facile impresa di gestire un'istituzione complessa. L'arma di allora si trovò in evidenti difficoltà per l'alto numero di uomini sottratti alle normali funzioni assegnate dei compiti di istituto nel tempo di pace per l'enorme mole di ulteriori attribuzioni che gravavano sulle parti già operati dalle attività ordinarie di forza dell'ordine. E infine è opportuno un cenno ai caduti. Sin dalle prime sistemazioni delle tombe dei carabinieri colpiti a morte, i militari dell'arma parteciparono alle più importanti cerimonie commemorative a favore dei propri colleghi deceduti in combattimento. La rappresentazione della memoria è presente anche nel monumento al carabiniere inaugurato nel 1933, in cui una scena dell'alto rilievo rappresenta il contributo dell'arma alla guerra in trincea. Secondo il nostro giudizio, i numeri espressi sono un po' in difetto, ma uno specialista dell'epoca, il tenente colonnello Mario Pagano, indicò il tributo di sangue pagato nella campagna in circa 1.400 morti e 5.000 feriti. Il bilancio delle compense, d'altro canto, fu significativo. Si pensi che furono concessi una croce ai cavalieri dell'Ordine Militare di Savoia, 4 medaglie d'oro, 303 d'argento, 828 di bronzo, 916 croci di guerra, tutte a valor militare. Poi ancora 8.182 croci del merito di guerra, 6.247 encomi solenni individuali, 21 promozioni del merito di guerra fra gli ufficiali, 215 promozioni del merito di guerra fra sottufficiali e carabinieri, 2 promozioni di ufficiali per meriti eccezionali e circa 200 encomi solenni collettivi. Infine, per il contributo complessivamente fornito alla vittoria nella Prima Guerra Mondiale, la bandiera dell'arma, rientrata dal fronte soltanto il 29 gennaio 1920, fu insignita della prima medaglia d'oro a valor militare, concessa con decreto del 5 giugno 1920. Così, dall'anno seguente, il 5 giugno è il giorno di celebrazione della festa dell'arma. In definitiva, se da una parte la fine dell'operazione militare aveva fatto sperare un ritorno alla vita ordinaria, in realtà la crisi sociale, economica e politica degli anni successivi, la grave emergenza sanitaria con l'epidemia spagnola, la difficile situazione internazionale costituirono gli elementi che condussero alla fine dell'esperienza liberale con l'ascesa di una nuova forza politica determinata a governare il paese da sola. In definitiva, il ruolo dei carabinieri si concentrò particolarmente su quello di tutori dell'ordine e della sicurezza pubblica, in uno dei periodi che sarebbe stato ricordato come uno dei più travagliati della nostra storia nazionale. Il testo di questo episodio è stato estratto e rielaborato dal volume a cura di Flavio Carbone, La Grande Guerra dei Carabinieri, Roma 2020, Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ufficio Storico. In particolare si tratta del paragrafo La fine della Grande Guerra e i Carabinieri di Flavio Carbone. Il volume è consultabile online sul sito dell'Arma dei Carabinieri e su quello del Ministero della Difesa, il link in descrizione. Grazie ancora per l'attenzione e infine vi ricordo di premiare il nostro podcast attribuendo le stelline di valutazione su Spotify. È un'operazione piuttosto semplice, a voi non costa praticamente nulla, un piccolo sforzo, ma costituisce un importante riconoscimento per noi che investiamo risorse e tempo in questo progetto. Vi aspettiamo sui nostri canali di comunicazione e non abbiate alcuna preoccupazione nel contattarci direttamente. Grazie e a presto.